Oh, bene, finalmente un'altra puntata di Intrappolate nel Retro Gaming. Ciao Francesco.
Ciao Enrico.
E ciao soprattutto il nostro super ospite che torna con noi per la quarta volta, il nostro mitico Simone Guidi.
Ciao a tutti intrappolatori, intrappolati nel retro gaming e intrappolati nell'ascolto di intrappolati nel retro gaming. Ciao a
Sì,
tutti.
infatti.
È un inception.
Eh sì, infatti.
Aspetta che vado a prendere la sediolina di Simone, che ormai c'ha la sua sedia personalizzata, perché è la quarta volta, giusto?
Sì, è la quarta volta che vengo da voi, ragazzi. Ormai c'è
Ormai.
la seduta della seggiolina ha la forma del mio sedere.
Sì.
È il mio posto, quello è il mio posto. Occhio.
Quello.
Sai che ormai almeno ogni stagione devi farti intrappolare almeno una volta.
Sì, vero, vero. Con piacere, tra l'altro.
Ricordo che con Simone abbiamo fatto Dragon's Lair, una delle puntate stratosferiche, bellissima quella.
Oh, sì. Ha rimbalzato nei quattro angoli dell'internet quella puntata lì.
Tutti ne parlavano, mi fermavano la mattina per andare a lavorare. Ma tu.
E ne parlavano male, e ne parlavano
L'importante è
male.
parlarne.
Sì.
Comunque, sei sempre il benvenuto, però magari andare un po' più in là con gli anni sarebbe anche cosa gradita. Invece no, tu.
Uno
Qua.
lo gradirebbe anche, vero boss?
È un pochino sì.
Ma io ho questa fissa col 1983 quando vengo da voi. Anche questo titolo di stasera è datato 1983, anche se è stato poi commercializzato l'anno successivo, come del resto 1983 erano datati Dragon Slayer, Firefox e Star Wars, cioè i miei titoli precedenti qui da voi. Sì.
Spiegaci, cioè uno psicologo qua si divertirebbe tantissimo. Cos'è successo nell'83 che ti ha così coinvolto?
Ma forse lo sai che deve essere stato, perché quell'anno mi ricordo andai in sala giochi, era estate, ci cioè andai in costumino, sai? Quindi avevo, fai conto, 11 anni, in 83, io sono del 72, e rimasi attaccato al joystick di Dragon Slayer, ma ci rimasi proprio attaccato perché presi una scossa micidiale,
Ah,
proprio,
sì.
proprio, sai, mi battevano i denti, così, sai?
Minchia.
E è un'esperienza che mi è rimasta in mente perché veramente ho rischiato, cioè ci rimasi proprio attaccato per me fu un tempo che non finiva mai,
Mazza.
però deve essere stato poco, se no a quest'ora avevo le sinapsi molto più bruciate di quanto le ho adesso, quindi, però quell'estate lì mi è rimasta, quella volta che rimasi attaccato al Dragon Slayer, sì, così imparo ad
Dai.
andare in sala giochi scalzo, in costume d'estate, mai, mai. Non ce l'avevi
Mamma mia.
raccontata questa qui,
Infatti,
questo
questa
aneddoto l'altra
chicca.
volta?
No, non è che fermo la gente per strada e gli racconto di quella volta che sono rimasto fulminato attaccato a Dragon Slayer.
Ma nella puntata di Dragon Slayer magari era un aneddoto. Ah, dai,
Ero preso
Io mi
probabilmente.
ricordo scottate alle dita dai mozziconi. Siccome c'era il mitico posacenere nei cabinati dell'epoca, ogni tanto qualcuno lasciava magari il mozzicone, il ditino si scottava, ma rimanerci attaccato per quelle scosse mi
Ah,
mancava.
guarda. No, ma effettivamente comunque all'ingresso della sala giochi qui, io sto a Viareggio, lo sapete, in Versilia,
Sì.
e d'estate era un macello, la sala giochi era piena di gente, e il gestore aveva messo un cartello che non bisognava entrare a piedi nudi, sempre con le ciabattine, con qualcosa che non ti facesse fare massa col
Sì.
terreno,
Perché
e io però, stai a 11 anni, figurati.
non aveva il filo di terra nell'impianto.
Che vuole questo, eh? Sì, entro dentro uguale, magari anche bagnato, oh,
Ah,
capito?
mica
Che
scemo, via. Quel giorno ciabattine
sì,
che in
sta quel
casa.
giorno infradito rigorose, fino a 50 anni, con l'infradito.
Com'è la situazione sale giochi delle tue parti?
È triste, ragazzi, non ce n'è più neanche una,
Neanche
neanche
sulle
una.
zone balneari?
Enrico, loro sono nel 2023, ti ricordo, non sono qua
Appunto, per
dentro.
quello li chiedo.
Qua le aprono d'estate, giusto, mi sembra ce n'è una al Lido di Camaiore e basta,
Ma
perché la
cosa c'ha
passeggiata di
dentro?
Viareggio. C'ha i giochi quelli per bambini, non c'ha
Sì.
videogiochi, quelli il lancio
Pacinco.
sì, il lancio delle cose, l'abbattimento di altri, che poi ti dà il bigliettino e poi c'è da
Sì.
prendere il premio.
È
Però,
come qua,
beh,
come qua.
sì, ormai il business è quello, se lo vuoi fare, se proprio ci tieni a farlo, se no resti chiuso. Purtroppo, ragazzi, peccato, gran peccato.
Va bene, quindi Simone, questa sera di cosa ci parli?
Ci siamo qui noi a ricordare agli ascoltatori quei tempi felici dove, quando i prati erano verdi e le rondini volavano alte, vi ricordate? Andava tutto bene, non si rischiava neanche l'estinzione per la guerra atomica, niente, non
Nonostante
c'era
le
nulla. Tutto
scosse ai cabinati, tutto andava bene.
andava bene. Allora, ragazzi, io vi parlo di questo titolo che si chiama iRobot, che è un titolo di
Sì.
mamma Atari, tanto per cambiare, visto che il mio podcast è Atari Tech Podcast, e io sono mi fregio di essere uno studioso della storia di Atari, perché insomma, dai, alla fine un po'
Vabbè.
studioso sono, no?
Voglia.
Ho tradotto un libro che è quello Rise and Fall of Atari di Scott Cohen, in italiano. Ho tradotto la biografia di Jeff Minter e anche lui per una bella concreta parte trattava anche di Atari. E ora, ragazzi, breaking news, notizie in anteprima per voi, sono dietro al libro di Howard Scott Warshaw, quello Once Upon Atari, e lo sto traducendo. Quindi
Ah,
fermi
dai.
tutti, occhio perché tra un po' arrivo, anche
Però.
con quello.
Ma uscirà anche cartaceo?
Cartaceo c'è già, ma in inglese, te lo
Sì,
sai di
no, dico
quando?
in italiano.
In italiano non lo so, quello penso proprio di no. Se faccio come con le altre traduzioni, e ve la faccio per me, e
Ah,
poi agli
ok.
amici, la concedo, la do così, perché se
Bene,
se ne
bene.
accorge qualcuno di importante, probabilmente non sarebbe contento che io abbia tradotto l'opera senza dir nulla a nessuno, no?
Ah, no, scusa, pensavo fosse una cosa ufficiale.
Magari, no, no, non sarei proprio, non sono un traduttore di professione, non lo faccio di professione. Lo faccio a livello amatoriale, però insomma, per afferrare il senso delle cose, penso di essere abbastanza in gamba
Beh,
per
ma
riuscire
agli
a
autori
ottenere.
non fa piacere che magari ho già una traduzione pronta.
Ma infatti, teoricamente sì, però questo dovrebbe comportare il fatto di mettersi in contatto con Howard e poi, insomma, riuscire a trovare un accordo anche con la casa di produzione, cioè la casa di produzione, con l'editore di Howard. E io penso che comunque a quel punto, se l'editore è interessato a una versione in lingua italiana, penso si rivolga a dei professionisti per averla, non di
Però li
certo
devi
Howard.
pagare comunque, cioè avendo già, anche a te magari qualcosa ti arriva, però si trovano già con un lavoro fatto, diciamo. E dai.
Quello sì, però sai, per me è veramente troppo lavoroso, tanto io non lo faccio a scopo di lucro, lo faccio perché
Ok.
lo faccio per me, prima cosa, perché così me lo leggo, a me piace leggermi i libri senza avere l'incombenza di tradurmeli volta a volta che li prendo in mano, voglio averli già belli e pronti, iniziare e finire, no? E quest'opera di traduzione mi piace, tra l'altro si trova sempre il modo di scoprire termini nuovi, espressioni strane. C'è la biografia di Minter, ragazzi, è da mettersi le mani nei capelli. Abbiamo intervistato Jeff un paio di volte, io e Mike, no? La prima volta a titolo generale, ma l'ultima volta qualche mese fa, quando ha pubblicato Akkar. E Ivan Zorzin, che è il suo compagno, collega, ci ha detto: ragazzi, ma come avete fatto a tradurre la biografia di Jeff? Cioè, ma io non lo capisco neanche quando ci parlo, poi quando lo leggo, non lo capisco neanche io come avete fatto. E effettivamente è vero, ci siamo messi io e Vittorio Di Giglio in due e l'abbiamo interpretato, perché c'è da interpretarlo Jeff Minter, non da tradurlo. Però una volta che entri nel mood della persona, dopo vai col flow, dopo parti col flow e capisci come pensa. È anche un modo, penso, di sintonizzarsi con la mente degli
Sì,
autori.
beh sì, cavoli.
Sì.
Figo.
Sì.
Mamma mia.
E niente, come mai stavamo parlando del fatto che sto traducendo
Non
Howard Scott
lo
Warshaw? Non me lo
so, non
ricordo.
mi ricordo.
Vabbè, comunque, ecco, iRobot, dicevamo, nel 1983, ah, del 1983, tutto è partito da lì, pensa che giro che ha fatto il nostro pensiero. Siamo del... ha fatto un po' il giro. Comunque, tornando all'argomento del nostro podcast, iRobot è stato pubblicato nell'84, ma nell'83 era già belle che pronto. E super... e più che altro questo titolo è strettamente collegato ad Atari, perché a quel tempo, si parla dell'83-84, era ancora sinonimo di videogioco, era la divinità indiscutibile dell'industria dei videogiochi.
Eh beh, sì.
Soltanto che appunto nell'84, quando il gioco è stato pubblicato, iRobot è stato pubblicato, se la stava passando piuttosto male, perché insomma la crisi del mercato dei videogiochi americano l'aveva colpita duramente, e tanto che addirittura la Warner Communication stava pensando di liberarsene, poi alla fine se ne liberò, perché la vendette, la splittò in due, vi ricordate? Una parte la vendette a Jack Tramiel, quella delle console computer, quella che non rendeva più, e quello che rimase, che era la divisione arcade, se la tenne per sé, poi dopo la venderà anche a Namco, addirittura dopo Namco, che era una compartecipante, se la prenderà tutta, farà un sacco di giri Atari Games finché finirà con Midway Games, alla fine se la comprerà Midway Games, però è un altro discorso. Diciamo che l'84 è un anno un po' movimentato, è un periodo caotico e transitorio per Atari di sicuro, e in questo periodo qua pubblicano questo gioco che rimane uno dei più rivoluzionari, è unico nel suo genere e è anche contemporaneamente uno dei più oscuri e dimenticati, perché ci se n'è dimenticato subito, nonostante avesse questa carica di innovativa tremenda, ce ne siamo comunque dimenticati, noi studiosi del bel gioco, ci siamo dimenticati. Ed è appunto iRobot, l'ultimo, passerà alla storia per essere l'ultimo, cronologicamente l'ultimo videogioco rilasciato da Atari Inc., cioè Atari nella sua interezza, quando era tutta intera, perché dopo iRobot ci saranno i giochi arcade nelle sale giochi, che saranno nomenclati come Atari Games, se ne occuperà la divisione arcade di Atari Games. Questo è l'ultimo videogioco di Atari nella sua interezza ed è molto bello. Voi l'avete mai visto? Avete avuto opportunità di giocarci?
Io non lo conoscevo, sono sincero, io non avevo...
nemmeno io.
Non avevo proprio idea della sua esistenza e mi sorprende, perché a vederlo dici, cazzo, nell'84, diciamo, 83-84 c'era questa cosa qua. Pazzesco.
Eh sì, è incredibile, infatti, ha una carica rivoluzionaria tremenda. Eppure è passato via come l'acqua di sorgente, proprio... è stato in pratica il primo videogioco in assoluto interamente realizzato con poligoni ombreggiati 3D. Quindi è la grafica poligonare, è il primo vagito della grafica poligonare, quella che poi diventerà lo standard dei videogiochi su PlayStation, con la di Sony, no? 10 anni dopo però, perché PlayStation, se non sbaglio, è uscita nel 95 è uscita. Quindi 11 anni dopo arrivava PlayStation che faceva videogiochi su quello stile lì. E Atari c'era arrivata 11 anni prima, però purtroppo non ha avuto il successo, non ha incontrato il successo sperato.
È arrivata troppo prima.
Troppo prima, sì. Ma era un problemino che aveva, oltre a quell'altro sbiriglione di problemini che aveva, questo era uno dei tanti che aveva. Comunque, ecco, vi dicevo, questo videogioco comunque lo dobbiamo a due menti fondamentalmente che ci hanno lavorato, che sono anche uno è un gigante di Atari, l'altro diciamo è un manovale collaboratore di questo gigante, perché uno è Dave Turer, che già aveva fatto Missile Command e Tempest, quindi già due hit molto gettonate di Atari, e l'altro è Dave Sherman, che era un gregario di Turer e aveva già lavorato comunque facendo l'hardware di Missile Command, quindi due personaggi, due mestieranti, ecco, due sicuramente, se erano dei turnisti, andavano a suonare con Vasco, voglio dire, andavano a giro col top del luogo, no? Quindi E Turer, se a voi non dice nulla, vi dico, come vi ho già detto, Missile Command, Tempest, soprattutto Turer in Atari era era considerato una specie di dio, era molto 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 venerato, perché a lui si doveva la creazione della legge di Turer, cioè proprio avevano dato un nome suo a una legge interna, no? Sì, ma è bello. Ragazzi, io a me piace studiare Atari, ragazzi. Perché
ci credo, fuori. Finché trovi questi aneddoti qua.
È fantastico. Sente benissimo.
Ma boss, ma nella biografia di Howard Cotswash, cioè di quelle cose, mi ride il culo mentre leggo. Lui e Todd Fry, poi Todd Fry è quello che ha fatto Pac-Man in versione VCS. Sì. Erano due sfattoni incredibili, all'ennesima potenza. Gli racconta tutto quello che facevano, ma no, è bellissimo, è molto bello. È anche incredibile pensare che si potesse tollerare una situazione del genere all'interno di un'azienda che produceva, insomma, fatturato da miliardi.
Questa legge cos'era?
Sì, la legge di Turer praticamente è quella che dice che il primo videogioco che verrà fatto da uno sviluppatore in pratica non andrà a buon fine. Non andrà a buon fine. No? Perché succedeva così, quando venivano assunti gli sviluppatori in Atari, gli veniva commissionato, cioè dovevano produrre videogiochi, erano dei creativi loro. Quindi o il concept, cioè, se lo portavano da casa, diciamo, ce l'avevano già nel cassetto, una loro idea e se la coltivavano, oppure la pescavano da un manuale interno nel quale tutti i vari creativi volta a volta buttavano dentro idee, così a caso, random, in maniera tale che magari in un periodo di magra che non c'erano idee, chiunque poteva prendere quel manuale, lo sfogliava e pescava un'idea che magari lo triggerava, no? Gli faceva fare qualcos'altro. Ecco, Turer è una legge tacita all'interno di Atari era che, nonostante tu ti impegnassi, che tu ci avessi un gioco tuo, che tu ci avessi un concept preso dal manuale di Dio, tanto la prima volta che tu facevi quel videogioco e lo portavi al tuo responsabile, al management, e glielo sottoponevi, lui ti avrebbe detto no, non va bene, rifanne un altro. Questa era la legge tacita. Poi è arrivato Turer, che lui la prima cosa che ha fatto è stato Missile Command. È andato al management e gli hanno detto: cazzo, Mito, lo facciamo subito. Vi aveva fatto linea di produzione, successo stratosferico. E quello fu rivoluzionario, perché in pratica non era mai successo prima in Atari che uno sviluppatore nuovo, appena assunto, entra dentro, tira fuori un concept e gli viene subito prodotto in serie e oltretutto fa tutti quei soldi e diventa così popolare. Quindi ecco che la legge di Turer è stata dato il suo nome, ma per, come si dice, sarcasticamente gli è stata data questo il nome alla legge, perché poi alla fine lui stesso è stato il primo che l'ha violata quella legge, capisci? Non, gliel'hanno approvato subito il progetto di Missile Command. E quindi lui comunque era considerato, era molto venerato, molto ben considerato all'interno di Atari. Anche Tempest lo tirò fuori, anche lì era in carenza di idee, consultò quel famigerato manuale che vi dicevo prima e pescò un'idea che era tipo Space Invaders in prima persona, e lui disse ma mise lì, fece questo Space Invaders, il cannoncino, no? E tirò fuori Tempest alla fine, che non si sa che collegamenti potesse avere con Space Invaders in prima persona, perché molto probabilmente aveva tirato fuori all'inizio un concept tipo Space Invaders, poi ci aveva ripensato, l'aveva cambiato, si dice perché aveva mangiato pesante la sera a una cena, era andato a una cena, aveva mangiato pesante, aveva dormito altrettanto pesantemente, aveva dormito male, si era girato tutta la notte e si era sognato dei mostri che uscivano da un buco che lo volevano far fuori, e lui il giorno dopo è andato a lavorare e ha tirato fuori Tempest. Quindi diciamo lui era un calibro, era proprio un calibro grosso all'interno di Atari, e quindi aveva, diciamo, anche carta bianca per fare un po' quello che cazzo gli pareva, perché lui aveva i gradi per poterlo fare. E infatti il ora ci arrivo, vi dico da dove è partito tutto, però vi devo anche dire una cosa di iRobot, riguardo iRobot, che è un videogioco che è molto particolare perché ha alle spalle una leggenda tipo quella di E.T. Sai? E.T. lo sapete tutti, no? La solita panzana. Sì. Tutte sono in quel buco, tutte perché Atari le buttò tutte lì. Poi è venuti fuori tutte le varie faccettature, si è capito alla fine qual era la verità. E iRobot ha una leggenda simile alle spalle. Si dice, infatti, siccome è stato un fiasco alla fine, questo gioco, non andò per niente bene. Ne fecero tipo in un totale 1500, un numero variabile tra i 750 ai 1500 camminati e basta, ne fecero. Di cui poi alla fine sembra che ne abbiano venduti tipo 400-500, niente. Poi vi spiegherò anche i motivi del perché di questo flop. E c'è una leggenda che dice che Atari, ma è una leggenda ragazzi, aveva caricato tutti questi cabinati in eccesso, perché ne aveva fatti teoricamente da 750 a 1500, su una grande nave, perché li voleva commercializzare in Giappone. Okay. E poi nel mezzo dell'Oceano Pacifico, questa nave ha scaricato 500 cabinati in mare.
Ma bene.
E quindi questa è un'altra, è una favola che gira negli angoli oscuri dell'internet, però è caratteristica legata a questo gioco che è iRobot, capito? 500 cabinati in mare. Infatti, se scrivo un pezzo su questo gioco, lo voglio intitolare Il cabinato venuto dall'oceano. Sì. Voglio...
sì. Beh, quella delle cartucce di E.T. per anni sembrava fosse una leggenda, poi che è Microsoft, mi sembra che ha fatto...
Esatto,
ha finanziato il documentario. No, metti che magari finanziano anche una ricerca in mare, saltano fuori.
Documentario di James Cameron.
È ovvio, James Cameron, sì, appassionato di mare, fissato.
A proposito di cabinati, ne sono arrivati anche in Italia. Tu l'hai giocato sul cabinato originale?
Sì, allora io l'ho giocato sul cabinato originale, anche perché iRobot è stato uno dei motivi del suo fallimento, si poteva solo e unicamente giocare con il suo cabinato originale, proprio perché era fatto in una certa maniera, non poteva essere, non esistevano né kit di conversione da altri vecchi cabinati Atari e né era possibile installarlo su un cabinato standard di quelli multischeda,
sì. Ma
quindi ne hanno prodotti pochi perché appunto avevano difficoltà, era costoso, era
costoso farlo, era complicato farlo, e lo stesso hardware non era standard, non era assolutamente standard, era proprio estremamente customizzato, e quindi gli operatori coin-op, cioè coloro che lo acquistavano per poi noleggiarlo alle sale giochi, posizionarlo in giro, prima di comprarlo e fare un investimento del genere ci pensavano due volte, perché non è che lo potevi riciclare in qualche modo, riconvertire, quello era quello, e punto e basta, capisci? Quindi... E io l'ho giocato, mi ricordo, alla stazione di Viareggio, perché comparve per un breve periodo la stazione di Viareggio con il suo cabinato, io ci feci qualche partita e tra l'altro rimasi anche affascinato dal fatto che c'ha questa doppia modalità di gioco di cui si parlerà, ci arriveremo a parlare, no? Di entrare o nel gioco direttamente o in Doodle City. Però, però una cosa che mi rimase in mente è che io mi affascinò questo gioco, mi piacque. Però quando ritornai nei giorni successivi a giocarlo, spesso era guasto, spesso era spento. C'aveva un messaggio sopra e dopo, infatti, studiandolo ho capito anche perché, ora ci arriveremo, ve lo racconto, perché tutte queste problematiche che lo hanno azzoppato fortissimamente poi. E quindi me lo sono portato sempre nel cuore perché era veramente unico, non c'era niente di simile in sala giochi a quel tempo. E niente. E allora, diciamo, comunque, da dove parte l'idea di questo iRobot dentro Atari? Diciamo che il concept di quello che poi diventerà iRobot inizia il suo sviluppo alla fine degli anni 70 per andare a cavallo del 1980 e strabordare di là nell'81. Perché? Perché in Atari volevano fare un gioco di guida poligonale. Volevano fare un simulatore di guida poligonale. Quindi una cosa che non c'entra niente con iRobot, no? Vengono per realizzare questo gioco di guida, questo pallino che ci avevano in Atari, vennero fatti alla fine degli anni 70 e a cavallo appunto dell'80 vari tentativi, tra cui anche loro poi alla fine cominciarono a usare spesso la grafica vettoriale, vi ricordate? Uscirono tanti camminati in vettoriale, in quella maniera loro simulavano il 3D e lo facevano anche abbastanza bene, no? Ne abbiamo parlato con Star Wars qui da voi l'ultima volta. E, però comunque in ogni caso si sta parlando, la grafica poligonale in quel periodo storico lì semplicemente non esisteva, eh. Quindi c'era proprio da crearla da zero.
Sì.
E loro comunque ripiegarono ovviamente sul raster per riuscire a rendere questo effetto, però il problema era che in vettoriale lo potevi fare il 3D e riusciva bene, infatti abbiamo avuto tanti giochi arcade di Atari in vettoriale, ma in poligonale erano cazzi, perché riuscire a far girare a livello software una simulazione del genere richiedeva una grande quantità di memoria, che poi si traduceva nell'acquisto dei chip di memoria RAM, che insomma, se pensate bene, siamo all'inizio degli 80, i chip di memoria costavano un botto, sì. Un botto. E questa situazione della RAM che costa un botto durò per molto tempo. Vi ricordate, non so se i primi tempi del PC, anche fargli l'upgrade da 4 mega a 8 mega e via,
sì,
così.
Soldi.
Ma era una spesa, sì. Era una spesa, perché la RAM costava, era quella che costava di più. Ora è alla rovescia, praticamente la memoria non costa più niente. No. Però ecco, questi esperimenti che loro fecero su questo simulatore di guida, che poi cominciarono a usare un po' il vettoriale, insomma, si barcamenarono con quelle cose lì, poi alla fine risultarono utili, perché da quegli esperimenti lì poi guadagnarono il know-how per fare videogiochi come Battlezone, come Red Baron e appunto come Star Wars. Cioè, quindi alla fine il tempo non fu perso dietro a questo motore grafico che non riuscivano a fare poi alla fine. Per darvi un'idea poi, proprio temporalmente, no? Atari si sbatteva per fare un simulatore di guida, un gioco di guida poligonale nel 78, 79, 80, quando alla fine la stessa Atari Games riuscì finalmente a tirarlo fuori, questo benedetto gioco di guida poligonale, nell'88. Però, che era, vi ricordate?
Oddio.
Ragazzi, mi colgo impreparati sempre. Perché è il mio campo, perché io sono fatto così. No, è Hard Driving,
ok.
Hard Driving lo tirarono fuori solo nell'88 e Atari era già morta, c'era Atari Games, quindi se ne occuparono loro. Però passarono dieci anni dopo. Questo per darvi una misura di quanto stavano ragionando in avanti, non avendo la tecnologia in mano per realizzare quello che avevano in mente, tutto lì.
Mm-hmm. Poveri.
E tra l'altro Turer, che ci stava lavorando dietro a questo gioco 3D incredibile, no? Perché lui, fate conto, finì. Allora, Tempest, se lo andate a giocare nei titoli di testa, vi dice che è un gioco dell'80, ok? Ma noi sappiamo che poi alla fine, a causa dei ritardi di produzione, più che altro per il monitor quadra scan, quello a colori, perché ci voleva un monitor apposta per riprodurre la grafica a vettori colorata, Atari riuscì a tirarlo sul mercato, a pubblicarlo sul mercato solo nell'81. Quindi diciamo, no, Turer aveva finito di lavorare alla fine dell'80 su Tempest, era libero. Lui quindi si mise subito dietro a questa simulazione di guida che già altri ci avevano lavorato comunque. Lui arrivò e aveva questa ambizione comunque di fare un gioco di alto profilo, cioè una, un gioco, pensate, durante una dichiarazione che lui rilasciò nell'89, quindi quando era ancora in Atari Games, non doveva essere un gioco di corse, ma doveva essere di guida, nel senso che era più un simulatore che una corsa, no? Il giocatore avrebbe dovuto guidare il veicolo su strada, fare curve col veicolo, si sarebbe potuto fermare dentro a vari negozi,
dai,
di fronte a vari negozi, e avrebbe avuto la possibilità di scendere dall'automobile, entrare nel negozio, visitarlo in 3D, e indovinate, dentro al negozio ci sarebbe potuto essere anche un arcade Atari con un altro videogioco al quale il giocatore avrebbe potuto giocare.
Cioè, Shenmue, GTA,
era un lì di altro che pepata di cozze, lì altro che pepata, che aveva mangiato quella sera lì, come aveva dormito Turer quella notte lì.
Secondo me era rimasto attaccato anche lui a un cabinato e ha avuto una visione futuristica incredibile.
Però se ci pensate bene, no, ma quale immagine che può riassumere l'essenza degli anni 80, quella di un videogioco, di una sala giochi nel quale si entra dentro questa sala giochi e si gioca a un altro videogioco della sala giochi, cioè è proprio una cosa anni 80 da morire, che un videogiocatore che andava in sala giochi era lì che si faceva le pugnette a pensare a una cosa del genere. Sì, perché a quel tempo, lo dico per esperienza, il mondo era sala giochi centrico, era proprio, tutto partiva da lì, non c'era il concetto del gioco da casa, delle console. Sì, le console erano funzionali a quello che accadeva in sala giochi, capito?
Sì, l'esperienza della sala giochi era il top del top proprio.
Sì.
Vabbè, sì.
E comunque, appunto, per realizzare questa ideona di Turer, insomma, bisognava darsi un grande affare, perché lui l'aveva pensata in grande. E infatti il suo buddy, il suo collega Dave Sherman, era quello poi responsabile della parte hardware, quello che, come ho detto prima, aveva già realizzato l'hardware di Missile Command. Gli venne dato l'incarico a questo Sherman. E Sherman tirò fuori una scheda di chip, di roba che era gigantesca, no? E era quella che poi avrebbe realizzato poi il sogno, no? Perché era un sogno questo. Era una bestia enorme piena di chip. Non si era mai vista prima una scheda così grossa in Atari. E secondo varie testimonianze, ci sono vari documenti che... dal 75 in poi Atari cominciò, insomma, a essere sulla via di essere un'azienda strutturata, no? E allora cominciarono a circolare dei memorandum interni, delle comunicazioni interne, dei fogli, dei documenti interni, e a noi storici della storia di Atari ci sono rimasti quelli. In base a quelli noi possiamo ricostruire bene o male cosa accadeva dentro, oltre che con le testimonianze di chi c'era, no? E secondo vari documenti si dice che questa enorme scheda gli venne dato un nome, da tanto che era enorme, non si era mai vista prima. La chiamarono Mondo Bondo. Sì, perché un po' perché era grossa, perché era proprio, era tanto, ma una città, un mondo sembrava. E un po' perché, siccome non era solo una semplice scheda, erano diverse schede impilate una sopra l'altra, no? Era proprio un blocco di schede e sembravano un enorme blocco di appartamenti alla fine. Quindi tutto questo riportava al centro urbano, all'idea del centro urbano, quindi un mondo. C'era un mondo dentro quella scheda lì, no? Però vabbè, tutto questo colosso non fu abbastanza, perché insomma... E riuscire poi a rendere con questo un'idea del genere era veramente dura, no?
Beh.
E loro comunque ci misero tutti loro stessi per riuscire a realizzare il sogno, però ecco, alla fine concretamente questo simulatore di guida non funzionava, perché c'erano troppi problemi. Prima cosa, avevano problemi proprio a livello software a far interagire l'automobile con l'ambiente dove si muoveva. E l'auto non riuscivano a rendere il movimento dell'auto in maniera naturale. Quando ad esempio, cambiava la natura del terreno e non riuscivano ad adattare, a restituire la sensazione, che so, di stare andando su un terreno sterrato piuttosto che un asfalto liscio, ecco, non ci riuscivano. E poi c'era anche un'altra varietà di problemi che si dimostrarono insormontabili, oppure diciamo c'era da perderci troppo tempo per risolvere. Così, alla fine, scusate, io sto bevendo la birra, ogni tanto mi sentite che faccio, mi viene il singhiozzino, ma perché bevo. E, insomma, tutti questi tentativi alla fine di questo gioco di guida non si poterono concretizzare e il discorso rimase lì, sospeso, morto, quindi siamo 81-82, siamo nell'82, no? E, però, insomma, tanto lavoro era stato fatto da Turer e Sherman, no? Avevano fatto una scheda, avevano abbozzato anche un motore grafico per rendere questo, il movimento di questa automobile. E allora, di fatto, iRobot, prima di diventare iRobot, divenne parecchie altre cose.
Sì.
Quindi aveva cambiato nome continuamente. Era, a un certo punto si chiamò Ice World. Poi diventò Ice Castles, poi diventò Art of Ice, no? Tutti questi nomi di lavorazione dai documenti interni, dagli schizzi, dalle bozze di chi lavorava, e questo perché cambiò così tanti nomi perché parallelamente era in studio anche un altro progetto di gioco che doveva rappresentare il viaggio di un principe, cioè il soggetto era un principe che viaggiava lungo un percorso 3D, quindi c'era dello spostamento. Bello. Come nel gioco di guida. Durante questo viaggio il principe doveva ovviamente evitare ostacoli, incontrava varie creature, ci doveva combattere, e lo scopo era che questo principe alla fine del percorso arrivava in un castello dove salvava ovviamente la principessa. E lo faceva sciogliendo un blocco di ghiaccio che conteneva il cuore della principessa. Questo era un concept basato su una fiaba dei fratelli Grimm, Cuore di ghiaccio.
Okay.
Non l'ho mai letta, però insomma internet mi dice così, mi devo fidare.
Quindi era, scusate, probabilmente aveva anche fatto era anche diventato un gioco di ruolo a un certo punto, probabilmente.
Sì.
Ventura.
Ma questo è, infatti, questo, diciamo, il progetto è congelato. Ecco, finito la birra. Il progetto è congelato. ma parallelamente c'è quest'altro progetto, no, all'interno di Atari. Tant'è vero che dietro a questo progetto del principe ci mettono a lavorare anche un altro grosso calibro di Atari, che è Mark Cerny. Che tra l'altro ci ho fatto una puntata di Atari Tech anche sopra su questo Mark Cerny. Era una specie di ragazzo prodigio, una specie di Sheldon Cooper, che tipo entrò in Atari, aveva 18 anni, era un era tipo laureato, ma era, aveva saltato le high school, da tanto che era intelligente, era proprio Sheldon Cooper. Era entrato dentro, l'avevano affiancato a Mike Kelly, e ovviamente il primo anno gli avevano fatto portare caffè, però sto Cerny aveva dei numeri, era veramente forte. E ce lo misero sopra a lavorare. Mark Cerny, tra l'altro, quando nel corso della sua lunga carriera diventerà il responsabile tecnico della progettazione della PlayStation 4. Quindi
sì, però,
quando Sony presenterà la PlayStation 4, quel giorno mi sembra a New York, in quel teatro, c'era lui, c'era Mark Cerny che presentava il suo team, che presentava il progetto e presentava la PlayStation 4. Quindi un cranio, si potrebbe dire che era un cranio. Ce lo misero a lavorare sopra, però lavorava troppo lentamente perché era distratto. Dicevano, era distratto perché aveva sempre per la mente un suo gioco, cioè non ci si dedicava molto a questo progetto che poteva funzionare, perché lui c'aveva quest'idea di queste biglie che muoveva, c'aveva il suo gioco, lo stava sviluppando un parallelo, si chiama Marble Madness. infatti verrà pubblicato nell'85, se non sbaglio, da Atari Game, Marble Madness, il suo primo gioco. E quindi niente, anche la carta Cerny, niente, non funzionava, non aveva sbloccato la situazione, no? A quel punto, senza nessuna idea pratica, diciamo, senza nessuna risoluzione effettiva, arriva la direttiva dall'alto, dal management, e dicono: no, ragazzi, qui Turer e Sherman hanno fatto un lavoro da Dio. Cominciamo a dire che non va bene. Di qua, Cerny, gli abbiamo messo in mano questo progetto del principe, come Ice Castle. Facciamo così, siccome ci abbiamo lavorato tanto a tutte e due queste cose e nessuna delle due funziona, guardiamo se le possiamo unire insieme, no? Abbiamo l'hardware e un motore grafico per questo simulatore di guida che è una bomba. Di qua abbiamo delle idee per un viaggio di qualcuno da un punto A a un punto B e guardiamo di metterle insieme. E quella fu la soluzione. Praticamente unire questi due progetti claudicanti e per farne uno che riusciva a stare in piedi con le sue gambe. E fu finalmente fu la cosa risolutiva, perché se no non avremmo avuto AI Robot, no? E dunque sì, Turer gli si accese la lampadina con Sherman, cominciarono a lavorare a questo concept di questo viaggio. E cominciarono anche a essere pratici, a fare le cose con praticità. Dissero: oh, ragazzi, qui bisogna fare un personaggio in 3D che vada dal punto A al punto B. Sarebbe meglio, risparmiamo un po' la fatica. Beh, ci abbiamo già lavorato tanto, facciamolo spigoloso, facciamolo un robot, facciamolo che sia un robot, no? Tutto bello con gli angoli, con bordinetti, no? Con tutti gli angoli belli, nitidi. Anche il paesaggio lo facciamo bello squadrato, così almeno si fa la svelta. Si fanno i piccoli parts che con quello si costituiscono altre immagini tipo Lego, più grandi, ci si sbatte meno, no? E infatti eccoci qua che siamo arrivati ad avere AI Robot, il viaggio di questo robot che va da un punto A a un punto B e poi ora vi racconto anche di che parla AI Robot. Voi avete un'idea di che cosa parla AI
Zero.
Robot?
No, io sì, perché mi sono un po' informato, non perché lo credo
Vai!
prima ci ho giocato.
Dimmi cosa sai e ti dirò chi sei, Enrico.
Praticamente, allora, il gioco AI Robot, tu sei questo robottino che è Unhappy Interface Robot 1984, che è un robot servitore che però si ribella un po', diventa autocosciente, si ribella al Grande Fratello, giusto? Quindi
Sì.
deve cercare di passare. Ci sono 126 livelli
tanti, davvero.
dove lui praticamente deve cercare di distruggere ogni volta l'occhio del Grande Fratello, ecco.
Sì, che poi questa cosa qui, io ecco, io mi sono fermato a riflettere, no? Su questa cosa qui del Grande Fratello, no? Anche il nome del robot, Unhappy Interface Robot 1984, cioè 1984, come il libro di
Sì,
Orwell,
sì.
no?
Sì.
Un'interfaccia robotica infelice del 1984 e c'ha un occhio che lo sorveglia che si chiama il Grande Fratello, proprio come nel libro
Beh.
1984. E poi, cioè, soprattutto nel primo loop di livelli, perché ogni 26 livelli il gioco cambia la colorazione, ma nel primo loop di 26 livelli si parte che ci sono tutti questi labirinti rossi e tu li devi colorare di blu, no? Sembra una lotta al comunismo.
In effetti.
Capito? Perché già Turer c'era passato con Missile Command, no? L'attacco atomico, i missili. E forse ci sta che Turer ci avesse questo pallino un po' guerrafondaio contro comunisti, chissà, boh. Mi fa pensare. E in pratica, comunque, questo, il compito del robottino è quello di muoversi attraverso due scenari. Ce n'è uno che è quello ground, cosiddetto di terra, in cui il robottino è in un labirinto colorato, all'inizio è rosso e dove passa lui colora di blu. Il compito del robottino è rendere omogeneo il colore di tutto il labirinto. Nel mentre che lo fa, se ci fai caso, partono dei raggetti diretti verso a questo grande occhio che sorveglia, no? Che è il Grande Fratello. Infatti dice dalla descrizione del gioco che il Grande Fratello, questo occhio che è tipo Sauron, che lo guarda, è protetto da degli scudi. E il robot, per indebolire gli scudi, deve colorare il labirinto. Man mano che lo colora, lancia dei raggi verso gli scudi del Grande Fratello che si abbassano gratamente, fino a che con l'ultimo tassello da colorare lui può infierire, può sferrare il colpo decisivo, mettere il dito nell'occhio al Grande
Sì.
Fratello
E
e
cecarlo.
andare e accecare andare al livello successivo. Che il livello successivo poi è detto la Space Wave, no? Cioè un pezzo spaziale in cui il robot si alza in volo e deve attraversare un campo di ostacoli. Ci sono dei tetraedi, ci sono delle rocce, deve raccogliere delle lettere per fare il bonus, e per poi approdare al labirinto successivo. E si cambia poi il livello, si cresce di livello. E questo è quanto, perché poi alla fine, come ho detto prima, sono inizialmente 26 livelli che si ripetono 5 volte, quindi 26 per 5 meno 4, perché l'ultima serie di livelli non sono 26 ma sono 22. Non so perché, non me lo dite, ma è così. E niente, è diciamo, un gioco al massacro, perché man mano che si va avanti il gioco si diventa sempre più difficile. Cioè, poi arrivano ovviamente dei nemici in più, perché man mano che si progredisce si incontrano dei nemici che si possono uccidere, altri no. Ci sono le piramidi, ci sono gli squali. Tra l'altro c'è anche un livello con degli squali che quando li attraversano avanti senti proprio tara, tara. Così, no? Quindi c'è anche il riferimento al film di Spielberg. E poi c'è questa cosa, che il bello del gioco è che alla fine si comanda con un joystick e un tasto solo, un pulsante solo, perché il robottino salta automaticamente da sé. Quando lo avvicini al bordo della piattaforma, se accanto ce n'è un'altra, lui salta da sé.
Ok, quando gli,
Praticamente non
appena
c'è
gli dai la
niente.
direzione, lui può farlo.
Sì, se ce n'ha uno accanto salta da sé, se non c'ha nulla sta
Ok,
fermo.
beh,
Quindi
rende anche più veloce il tutto.
sì, esatto. E col tasto te puoi fargli fare fuoco. Lui infatti spara dei laserini. Sai, quando nel momento in cui salta, magari da una piattaforma all'altra, tu ne puoi approfittare per far fuori qualche nemico svolazzante, no? Che ti dà fastidio. E però ecco, quando lui salta è l'unico momento in cui è vulnerabile al Grande Fratello. Perché il Grande Fratello è lì che apre l'occhio. Lo apre a intervalli di 7 secondi. Lo apre, chiuso, aperto, chiuso, aperto. Quando lo apre, quando è bello rosso, e ti becca in volo, ti lancia un raggio e ti distrugge. È finito il gioco. Capito? Poi, ci sono. Questo è lo standard del gioco. Poi ci sono anche dei livelli aggiuntivi. Così che mi sembra ce n'è uno ogni, non so ogni quanto cadono, però c'è a un certo punto c'è la possibilità, dopo aver colorato il labirinto, che entri e tu entri nella piramide sotto l'occhio del Grande
Figo.
Fratello,
Ah, sì?
e quando sei lì dentro c'è sempre un percorso da colorare fatto al labirinto, però devi raccogliere anche dei diamantini, mentre dietro di te c'è una sega circolare che piano piano fa a fette tutto lo
Mamma
stage,
mia.
no? E viene avanti, quindi te
Ammazza.
devi andare, c'è tempo in pratica, perché se ti fermi ti fa a fette. E poi c'è il boss di fine livello, che è Codolo, si materializza la testa del Codolo e sputa, no, non sputa, ma questa testa si materializza nello spazio, una testa Maori, che è il boss di fine livello. Un po' come, vi ricordate, Arkanoid, c'aveva la testa, che era Do era il cattivo. Dopo un certo loop di livelli c'è uno stage con questa testa Maori che sputa dei punteruoli verso il tuo robot, e tu devi sparare a sti punteruoli perché sennò ti infilzano, e dura tipo una ventina di secondi. Tu devi stare freneticamente lì a sparare a tutti questi cazzo di puntellini, perché basta ne passi uno e sei morto. Poi dopo 20 secondi la testa se ne va e ti hai superato il
Ma infatti
livello.
questa cosa qua
Quindi
della testa, un po' tutta quanta la grafica, il gusto e anche la testa mi ha ricordato un po' Star Fox, quello di Nintendo. 10 anni
È
dopo
vero,
quasi uscito, quindi anche lì. Però lo
verissimo, è
ricorda,
verissimo.
cioè sembra quasi che abbiano proprio, che questo gioco qua lo conoscessero bene, quindi.
E E sembra, però vabbè, quello che è avvenuto dopo, lì veramente eravamo all'alba.
Sì, ma infatti la domanda che tutti adesso vogliono farti, che adesso faccio io quello che toglie dall'imbarazzo, quante monetine richiedeva questo gioco?
E invece ti stupirò, caro Codolo, perché aveva il prezzo di un normale cabinato. Quindi aveva 200 lire da... e basta, e giocavi. Almeno a quello che ho giocato io. Poi magari penso che se c'erano alcuni operatori che volevano magari recuperare l'investimento su un cabinato così inaffidabile, magari mettevano al doppio. Però quello alla stazione... la stazione era 200. A 84, oddio, c'era sempre... C'era già in giro Dragon Slayer che chiedeva 500 lire.
Sì? Allora... Sì.
Quindi... qualcuno poteva anche provare la zampata del giaguaro e dire oh, volete giocare questo? 500. Però io l'ho trovato a 200.
Bene.
E poi la cosa, ecco, molto interessante di questo gioco, che come vi ho detto si guida con un joystick e un tasto di fuoco alla fine, è che i due pulsanti del player 1 e player 2 fungono anche da funzionano anche per modificare la prospettiva attraverso la quale tu osservi la partita. Cioè tu, se tieni premuto il player 1, la telecamera da alta, che è in terza persona, si abbassa e piano piano va all'altezza degli occhi del robot.
Dai,
capito? Diventa in prima persona il gioco. Se pigi il player 2, i due giocatori, la telecamera ritorna su e va dalla parte alta e vedi la scacchiera dall'alto, capito? Quindi te, durante la partita, avevi la possibilità di cambiare l'angolazione della tua visuale, così, mentre giocavi. Dici, che senso ha? ha un senso, perché a un certo punto del gioco entravano in scena dei nemici cattivi, chiamati viewer killer, che poi non erano altro che delle figure geometriche con degli spunzoni, con delle, tipo, a me ricordavano tanto, vi ricordate i chiodi, quelli che nei film d'azione venivano sparsi sull'asfalto per bucare le gomme dallo sfortunato che arrivava con l'auto in corsa? Ecco, erano fatti in quella maniera lì e venivano sparati dall'occhio del Grande Fratello. E non andavano a colpire il tuo robot, andavano a colpire te, giocatore che guardavi, capito? Quindi, e l'unica maniera per evitarli era appunto cambiare la visuale mentre vedevi che ti stava arrivando contro questo... Sì, e così evitavi di perdere una vita, perché avevi alla fine 3 vite e basta, eh. 3 o 5 vite, a seconda di come te l'avevano impostato l'operatore del Conop. Però se ti beccavano uno di quelli era una vita persa, quindi dovevi per forza cambiare la visuale mentre vedevi che ti stava arrivando contro. Quindi non era facile, eh? È anche una cosa abbastanza caratteristica. Cioè, un nemico che mira a te, giocatore che guardi. Sì. Io penso che sia l'unica volta. È un'idea meravigliosa.
Sì, no,
non riesco a pensare a altri giochi che hanno queste cose qua.
Questo discorso di cambiare, alla fine spostavi la telecamera.
Per evitare di essere ucciso. Quindi,
incredibile.
Lo potevi fare per piacere o per necessità. Lo potevi fare, capito? In tutte e due le modi. E poi va bene. E, a parte tutti i vari modi di guadagnare punteggi bonus, un'altra cosa che era molto rimarchevole era che questo giochino qui, al pari di Super Mario, che però Super Mario è venuto, c'ha praticamente... Si è presentato a noi un paio d'anni dopo. Quando è? Nell'86? Quando è venuto?
85, ti direi così a memoria, però
85 sul Famicom. Ma io mi ricordo la prima volta che l'ho visto fu un sala giochi sul Play Choice della Nintendo. Era lì, perché poi, se non sbaglio, il NES arrivò anche l'anno dopo, nell'87, qui in Italia.
Ah beh, sì, qua in Italia sì.
Sì. Vabbè, comunque la morale della favola è che noi vediamo qui in iRobot una cosa che Super Mario ce la fa vedere qualche anno dopo, cioè ci sono dei punti delle warp zone, visto in Super Mario andavi in certi punti che ti facevano saltare in avanti di tot livelli,
sì,
è lo stesso anche in iRobot, perché ci sono alcuni quadri, alcuni livelli che presentano proprio all'inizio delle specie di colonne multicolori, sono dei portali warp che se tu ci vai con col tuo robottino ti permettono di saltare avanti di tot livelli, capito? E vai avanti saltando. E anche questa era una cosa che non si era mai vista prima. Vabbè. E poi ragazzi, il Doodle City.
Sì.
Enrico, ti ricordi nulla del Doodle City? Che intanto bevo.
Doodle City era, da quello che ho capito, era praticamente un secondo gioco, era una specie di editor grafico che tu potevi giocare, mi sembra, per 3 minuti, se non sbaglio, dove prendevi delle immagini che erano praticamente derivavano dal gioco, le potevi modificare, ruotare, cambiare di colore o creare un effetto scia. Ho visto un filmato, era tipo la finestra di Windows 95 o di Windows XP, quando si piantava, che tu la portavi, la giravi per lo schermo e lasciava la scia.
Ah sì, in pratica tu inserivi le tue monetine nel gioco, no? E ti si presentava come prima schermata davanti, il gioco c'era un timer che andava all'indietro di 10 secondi e ti diceva: scegli, vuoi giocare ai robot the game? E allora vai col joystick a destra. Oppure vuoi giocare a Doodle City, the ungame, il non gioco.
Sì, ungame.
E vai a sinistra. E te la prima volta dici: ma che cazzo, ma chi è questa Doodle City, no? Ci entravi, se sceglievi di andare in Doodle City, ti trovavi davanti, come ha detto Enrico, un non gioco, perché poi non era altro che un programma di disegno 3D che ti permetteva di sfruttare il motore grafico che Turer aveva fatto. E potevi utilizzare alcuni pezzi del videogioco, alcune parti, pezzi del robot, pezzi dello scenario, ruotarli, farli lasciare la scia, e, insomma, giusto per il gusto di guardare, capito? Vedere tutte le prospettive, ruotarli, era proprio una flexata pura del programmatore per far vedere com'era figo il suo
motore,
il suo motore grafico.
Ma ciullava crediti questa Doodle City?
Eh sì, perché in pratica, per dire, 200 lire, scelgo Doodle City, entro dentro Doodle City, posso fare cose per 3 minuti, perché scatta il conto alla rovescia, pure. Solo 3 minuti in Doodle City.
No, capito? Uno qua ci stava.
Sì, però la cosa buona, boss, però, è che se ti rompevi i coglioni, come era giusto che fosse, te potevi scegliere di andare dentro ai robot, quindi switchare al volo e dici: ma okay, cazzo, via, andiamo dentro ai robot. L'unico magari problemino era che ogni minuto che tu passavi dentro a Doodle City era una vita che perdevi in robot.
Che culato.
Se ci entravi dopo 2 minuti, entravi nei robot con una vita sola, capito? Perché 2 minuti te l'hai già sugati di là in Doodle City. Però, insomma, anche questa è una cosa veramente unica. Sì. Ma quando mai si è vista una cosa simile dentro a un...
Mai, penso proprio.
E qui si spiega il fatto perché questo gioco poi non ha avuto il successo che avrebbe dovuto avere. Un po' perché era veramente strano per quei tempi, per la sua logica di gioco, e un po' anche perché la stessa dirigenza Atari era rimasta perplessa, come minimo, da questa cosa. Non ci aveva creduto più di tanto, quello, diciamoci la verità, ci sono delle comunicazioni interne che lo confermano. E poi effettivamente anche il momento storico non era dei più felici, perché fate conto che questo gioco è uscito al giugno dell'84 e il mese dopo, neanche 30 giorni dopo, Jack Tramiel era lì che suonava il citofono: compro tutto io, capito? Quindi immaginatevi che clima c'era in quel momento, c'era proprio le comiche finali, no? C'era aria brutta che tirava. Però insomma, Doodle City è una cosa veramente, è un abbellimento flexata di Turer e Sherman, no? Però vabbè, come mai ha floppato? Arriviamo al dunque, dai, perché ha floppato? perché ora abbiamo capito da dove è arrivato questo gioco, abbiamo capito come funziona questo gioco e adesso bisogna capire perché ha floppato, no? Ci sono veramente tanti motivi, no? Il primo, vabbè, ve l'ho già accennato ora, la stessa dirigenza non ci crede per motivi proprio pratici, perché la scheda che fa girare tutto è costosa, è laboriosa, e perché è strambo come concetto, e tant'è, questo spiega anche il fatto perché era nella schermata del titolo c'è scritto che il gioco è dell'83 e poi alla fine arriva a giugno dell'84, perché fino alla fine hanno cercato di tenerlo sotto il tappeto, no? Perché non ci credevano molto, no? Poi, come vi ho detto, c'era uno stato confusionale imperante all'interno di Atari in quel momento. E insomma, questa enorme bestia di board era proprio difficile da poter replicare, aveva dei costi elevati, no? Nella produzione di massa. Sì. E poi il cabinato dove mettere questa enorme board, visto che è così grossa, ci vuole un cabinato, mica un cabinato la qualsiasi, ci vuole uno che la possa contenere. E loro, visto che siamo in Atari, che voi mi insegnate, il braccino è sempre corto e si ricicla tutto, dissero: ma possiamo usare i cabinati di Firefox?
Infatti mi ricordavano qualcosa.
Sì, sono i cabinati di Firefox, che se uno fosse anche superstizioso, visto che Firefox aveva floppato, e dice, allora è di cattivo auspicio come minimo, no? Perché però comunque il design si adattava ad accogliere la scheda, quindi iRobot uscì sul mercato con quel cabinato di Firefox, ovviamente personalizzato con le sue artworks, col suo marquee, però il cabinato era quello. Il cambiamento hardware che fecero nel cabinato ovviamente fu sostituire il controller Yoke, quello che poi era anche quello usato in Star Wars, no? Quello che si impugnava con due mani. Ci misero un joystick nel mezzo e due pulsanti laterali. Ora dice, hanno risparmiato, no? Un joystick, che bello, no? Sicuramente hanno tagliato le spese. No, perché no? Perché è troppo bello. Non deve essere così. Se studi un po' Atari, non deve essere così. Infatti loro usarono questa opportunità per testare un nuovo tipo di joystick che si chiamava un joystick Hall Effect, no? Una nuova tecnologia di joystick, la vararono con questo gioco. Non si era mai vista prima, ovviamente, quindi il primo e unico cabinato con questo tipo di joystick. Che differenza aveva con i joystick tradizionali standard? Aveva che praticamente funzionava sulla base di un sistema magnetico, no? E quindi in questa maniera, lavorando coi campi magnetici e non con i micro switch di quegli altri, non si consumava. Cioè, l'obiettivo era quello di fare un joystick che non si sarebbe consumato tramite lo sfregamento sui sensori, no? Perché usava campi magnetici. Il punto è che però era questi campi magnetici, le bobine che le producevano, e si guastavano continuamente. Quindi da una parte lo volevi rendere più affidabile, ma da quell'altra alla fine non è la tecnologia per renderlo più affidabile, era inaffidabile. È questo la morale della favola. E quindi anche quando si guastavano quasi subito, e quindi era... La macchina era in panne, poi oltretutto erano anche costosi da avere, perché essendo fatti solo per questo cabinato qui, non è che c'era un gran mercato, no? Hanno fatto dai 750 alle 1500 macchine, vogliamo scherzare, sai quanto anche tuttora i collezionisti che riescono ad ottenere un cabinato di iRobot, l'incubo è il joystick, perché sono pochissimi, costano l'ira di Dio. Bisognerebbe chiedere a Vernimark quanto costa un joystick, oppure al Nati, appunto, per capire a quanto stanno i prezzi di mercato, ma penso siano molto alti.
Ma domanda tecnica, che ti ricordi, erano poi reattivi come un joystick con i micro switch o
No, funzionali, erano molto funzionali.
Quando funzionavano.
Non duravano, non duravano. Avevano una durata estremamente limitata, perché le bobine che producevano il campo magnetico, si sa perché, no?
Si bruciavano.
Si bruciavano, oppure funzionavano male, non permettevano al joystick di funzionare a regime, ecco. E quindi era guasto. Comandi il tuo player, come fai a giocare? Sì.
No, figo, anche perché nel lavoro mio ho questi comandi sia micro switch che a campo magnetico, quindi mi fate un sto flash qua, stavo pensando.
Probabilmente è qualcosa di antidiluviano legato a quello che stai trattando te, perché erano i primi esperimenti. Poi questo è veramente un esperimento, perché o questo non ha più fatto.
Non è andato bene, però.
E non è andato bene. Loro comunque vendettero, Atari vendette questo cabinato sul mercato a tipo 1900 paper dollari, vendette, che col cambio di ora sono tipo 5000 dollari di ora. Quindi era una macchina abbastanza costosa, insomma, era, il prezzo era medio alto. E nessun, come vi ho detto all'inizio, nessun kit di conversione, quindi se volevi quel gioco lì dovevi comprare quel cabinato. E quindi i gestori delle sale giochi non erano molto invogliati a fare quel tipo di investimento su una macchina completamente nuova, dove tra l'altro c'era già un passaparola in corso che non era inaffidabile, capito? Che non era, scusami, che non era affidabile. Quindi l'investimento non era... cioè proprio l'idea era fallace all'inizio. E quindi che succede? iRobot floppa male. E nonostante fosse diverso dal solito, nonostante fosse pionieristico, nonostante fosse avanti, iRobot è un fiasco di Atari. L'ultimo fiasco di Atari Inc. Come vi ho detto, sembra che ne abbiano vendute circa 500 macchine. E poi, tra l'altro, il punto è che oltre... c'era questa cosa che era impopolare, molto impopolare, oltre che tra i giocatori che lo... ci si approcciavano in maniera molto guardinga, era proprio impopolare tra gli operatori, cioè tra coloro che lo dovevano comprare per proporlo ai giocatori. Beh, sì. E questa cosa era dovuta anche al fatto che la prima run della produzione di iRobot, la scheda, il mondo Bondo, la scheda lì piena di chip, utilizzarono una partita di chip RAM difettosi.
Quindi, allora, che cazzo.
Pure quello.
Una sfiga totale qua.
Quindi sì, veramente, guarda, è una cosa. Quindi praticamente non erano propensi a rompersi, e oltretutto dopo si accorsero che l'alimentatore che doveva appunto alimentare tutto l'ambaradan si surriscaldava troppo, cioè alzava troppo la temperatura. E infatti uno, appena il gioco, la temperatura si alzava così tanto, il gioco andava in protezione e non ti permetteva più di giocare. Si visualizzava una schermata nera con scritto in blu "call" dentro un buco nella fissa, cioè tutto il giorno quando la temperatura era... Questo ovviamente si traduceva nel fatto che nessuno giocava, nessuno non faceva guadagnare, capito? Non faceva... il gioco era per un motivo, vuoi per i joystick, vuoi per la temperatura, alla fine era fermo. Nessuno ci poteva giocare.
Un po' si inizia a capire il perché del poco successo.
E l'ultima cosa che vi posso dire, questo gioco che comunque io consiglio a tutti di valutare, di recuperare, di provarlo almeno, perché è veramente rivoluzionario, soprattutto se si pensa che i giocatori lo provarono nel 1984. È che appunto va rivalutato, perché un gioco simile nella Golden Age dei videogiochi non c'è. E c'erano giochi a quell'epoca lì che si sforzavano di produrre il 3D, sia con vettori, con cubi renderizzati, però nessuno c'ha il pacchetto completo che c'ha i robot. Cioè i robot è proprio quello, grafica poligonale 3D. Tekken sarebbe stato così dopo, capito? Ma dopo tanti anni, sì. Lui invece era già così. E comunque, appunto, per la sua carica innovativa occupa un posto importante degli arcade, che appunto, come abbiamo detto fino ad ora, rimane piuttosto oscuro. È un classico dimenticato, ecco. Però insomma, speriamo che gli ascoltatori potranno provarlo, se non altro anche perché è multicolore, molto colorato, molto carino. E io, ragazzi, dopo un'ora di discorsi, avrei veramente detto tutto. Veramente, ho detto tutto. Sono a posto con iRobot. Che ne pensate?
Volendolo provare virtualmente, c'è modo oppure...
Sì. Il MAME lo ripropone tranquillamente, ma già dall'inizio, dalle prime versioni.
Una tastiera normale, joystick.
Sì, esatto. Il joystick normale, la tastiera normale. Quindi, insomma, io ho una vecchia versione del MAME che è la 88, tu pensi. Cioè, sarà di un milione d'anni fa e già ci posso giocare con il joystick, con il gamepad, tranquillo. Quindi figurati le versioni del MAME di ora, che sono come delle porta aerei, c'è di tutto dentro, sì. Visto, ora ti emulano anche le console. Pensa un po'. Non c'è problemi per riprovarlo. Però ecco, è una fetta molto interessante di quello che è accaduto in Atari, mm-hmm. in un certo periodo temporale, dei vari, certo. Le varie connessioni, i vari personaggi, che, come ho già detto prima, io adoro questa società, perché poi alla fine c'è passata dentro un sacco di gente che poi dopo è diventata molto importante, anche a prescindere da Atari, anche dopo Atari. È un po' come... mi sento un po' come Diduz, no? Come il Misciagna con il suo progetto Lucas Delirium. Dice, perché Domenico te sei così affezionato a Lucasfilm, LucasArts? Perché c'è un sacco di gente che ci ha lavorato dentro, che poi ha lasciato il segno e che dopo, anche quando è finita LucasArts, ha continuato a proporre cose nuove, come Double Fine, come... ce n'è mille altri, c'è talmente tante persone importanti che sono passate da Atari come da Lucasfilm, che vale la pena conoscerle per poi capire meglio quello che stanno facendo tuttora.
Sì. No, beh, è incredibile. Ma questo gioco poi che ci hai portato questa sera, io non lo conoscevo, scommetto sicuramente qualche altro ascoltatore non lo conosce, però è un tassello importante della storia dei videogiochi e dell'Atari, perché abbiamo detto comunque è stato il primo a proporre la grafica poligonale, anche il controllo della telecamera, poi integrava anche questo gioco non gioco, comunque è una cosa importantissima.
È strana, è stranissima. Poi ora ricordatelo che è nell'oceano, non
c'è nessuno. No. Come ti dico sempre, tu sei uno dei miei podcast preferiti, perché si sente quanto ti prepari per le puntate, che è una cosa incredibile, che io apprezzo tantissimo. Infatti con Atari Tech, quando lo facevi una volta a settimana, insomma, come cacchio fai a documentarti, a produrre questa roba?
Aiuta tantissimo.
Non dorme.
No, infatti ho smesso, perché non potevo. No, il fisico, non era... la psiche, figurati, quella, ciao.
Però quando Simone ci parla di qualcosa, soprattutto dell'Atari, bisogna solo stare zitti e ascoltare.
Sai cos'è che, guarda, ci pensavo ultimamente, sto trascurando molto Amiga, perché Amiga è il mio secondo amore, Commodore Amiga, e lo sto trascurando molto a capito di Atari. Perché poi c'è anche una continuità, no? Perché gli home computer Atari sono stati progettati da Jay Miner, mm-hmm. che era un ingegnere di Atari, che poi è fuoriuscito da Atari e è andato in Amiga.
Okay.
E è lui, è lui che ha progettato Amiga. Quindi la stessa testa che c'era dietro agli home computer Atari è quella che poi ci ha portato il Commodore Amiga. Quindi ecco il filo rosso che mi ha portato ad Amiga, ed è il motivo per il quale io tengo ad Amiga e mi piacerebbe curarlo di più, perché la vedo come un prolungamento spirituale di quello che aveva fatto Atari. Sempre per il discorso delle persone, no? Che si muovono, persone importanti che sono passate da Atari.
Sì, vabbè. Il discorso Amiga anche io ce l'ho nel cuore, perché non è stato il mio primo computer, perché ho avuto il Commodore 64, però Amiga per me è stata veramente la svolta di quello che poteva essere il discorso videogioco e computer. E vabbè, dai, aspettiamo allora una Commodore Tech.
sì, una puntatina dedicata al Commodore. Qualche titolo l'ho già toccato, ragazzi.
Sì, hai fatto il Super Frog.
Super Frog, Cannon Fodder... Devo toccarne un altro. Infatti, guardo, ho lanciato ultimamente il sondaggio sul gruppo Telegram. Chiedevo, ragazzi, ma sua amica qual è meglio? Alien Breed o It Came from the Desert, no? E ragazzi, sorprendentemente hanno votato. Io avrei puntato su Alien Breed, invece il gruppo Telegram ha scelto It Came from the Desert. Quindi la prossima puntata a tema Amiga la faccio su quello di sicuro.
Io mi ricordo Alien Breed perché è stato il primo gioco che mi ha fatto prendere l'espansione a un mega. Perché io avevo l'Amiga base e ho messo dentro Alien Breed, però non funzionava perché
Esatto.
aveva bisogno di
Io
un
c'avevo il 600.
mega. Dirà un mega, no? Non neanche un giga.
Io c'avevo il 600 e allora sono andato
Ah,
liscio.
ok. Sì, no,
Quello è
io ho
un
dovuto
mega.
comprare la scheda sotto.
Sì. Ma infatti avrei scommesso, ti giuro, avrei scommesso tutto su Alien Breed e invece alla fine il popolo Barabba libero, ha detto.
A proposito di Telegram, Simone, ci lasci, beh, scommetto che tutti ti conosceranno, però lasciaci i tuoi progetti, i tuoi link, tutto quello che fai, perché hai anche un altro podcast oltre a Tariteca, giusto?
Sì, non è un altro podcast, è un progetto su YouTube, che poi sì, hai
Ah,
ragione
ok.
te, è anche podcast, che poi lo pubblichiamo anche su Spotify, quindi è anche in formato podcast. Quindi per rintracciarmi, il punto di partenza, la base di partenza lunare è www.ataritecapodcast.it. Da lì ci sono tutti, ci sono anche gli script delle puntate, quindi c'è
Cavoli.
veramente il mio deposito mentale su internet, c'è il gruppo Telegram e poi, come ti dicevo prima, c'è il progetto su YouTube che è quello dei Vintage People, che siamo un collettivo, e facciamo la critica al cinema di videogiochi, cioè noi prendiamo dei film. E poi dopo troviamo i vari contatti col mondo videoludico.
Bello.
Non so se rendo l'idea.
Qualche esempio?
Tipo, abbiamo parlato l'altra volta, quando era 2 puntate fa, di War
Sì,
Games.
ok.
Abbiamo ovviamente sviscerato il film dal punto di vista di quanti capinati comparivano, le robe informatiche, le robe videoludiche, e poi la trasposizione della Coleco su ColecoVision, il gioco ispirato a War Games. Poi abbiamo fatto, che so, abbiamo Alien vs Predator, e anche lì siamo andati a tutti i giochi, i primi giochi di Alien vs Predator, quelli su Jaguar, quello in sala giochi, quello, capito? Usiamo i film come là per poi agganciarci a tutte le
Bello.
conversioni videoludiche derivate. Sì. E siamo un collettivo, come detto, sono io, Mike Arcade di Arcade Story, c'è Blizzcast e Magnum Blizzcast che è in Game Revs, e insieme a Magnum CDI, che invece lui è di tutti perché è un prostituto videoludico, è un po' ovunque, anche in Game Revs, ma è anche con Igo Stellar, ma è anche con noi. Lui
Dovremmo
è.
invitarlo anche noi prima o poi.
Esatto, sì, lui qui, accidenti. E poi c'è anche Emiliano Buttarelli, che è il mio cugino.
Sì,
Emiliano dei cugini, è terribile. Sì,
sì.
lui è una miniera inesauribile di conoscenza videoludica, soprattutto quella degli anni 80-90. Come me, del resto, siamo quasi coetanei, quindi lui è il 73, io il 72, quindi siamo lì.
Io ti ho conosciuto proprio lì, sui cugini del
Eh
Terribile.
già, bei tempi, quando eravamo giovani.
Ma che anni erano? Mi ricordo io ero su Spreaker, stavo un po' scorrendo le varie classifiche, no, le classifiche, avevo tipo podcast videoludici e dopo vi ho beccato lì, ma sarà stato
Gennaio del 2016, la prima puntata.
15, ah 16,
15,
ok.
16,
Sì,
sì. Me lo ricordo perché si fece su Il risveglio della
ah,
forza.
sì.
E uscì a dicembre, Natale del 15, uscì Il risveglio della forza. Pensa a te, già passati, mamma mia, 8 anni.
E io da lì
Ah,
poi ti ho seguito ovunque, su tutti i tuoi progetti.
sì. Beh, grazie, Enrico.
Ah no, beh.
Grazie per il tuo apprezzamento. E anch'io seguo sempre questi intrappolati nel retro
Grazie.
gaming. E voi dite agli ascoltatori i vostri progetti, i vostri appuntamenti, Cosa succede nella testa di Enrico? Anzi, sì, di Enrico. È il codolo intrappolato nella testa di Enrico.
Ma si sta bene tutto sommato. Io mi lamento, però alla fine ci sto bene nella testa di Enrico. Sì, sì. Certo, ormai... Sì, qual è l'anno che abbiamo toccato più alto? Il 94, forse? Una roba...
91.
Sì, una roba... Mi piacerebbe anche... sentire un po' odore di 2000, però mi sembra che... cioè, ormai voi siete nel 2023, gli anni 90 sono molto retro gaming ormai, però niente, stiamo sempre negli anni 80, primissimi anni 90, quindi va bene, però si sta bene, dai.
Il progetto va bene, va benissimo, ci divertiamo un sacco. Abbiamo già in canna la prossima puntata, adesso vediamo con l'ospite se riusciamo a organizzarci. Quello che sono stupito è l'odio che c'è nei miei confronti tra gli ascoltatori, perché tutti cercano ogni volta di far scappare Francesco.
È vero.
Però non ce la fanno mai, però nessuno che mi dia una mano.
E sei un aguzzino, tieni confinato a questo povero uomo.
Uno tifa per Willy il Coyote che tenta, poi non ce la fai mai, bit. Per quanto sia dalla parte del giusto, nessuno cerca di aiutarlo perché ce la fa da solo. Quindi.
Sì, poi stiamo pensando anche a un nuovo gadget. La nostra... Continuiamo felici e contenti.
Dai, sì. La grande.
Con la nostra umiltà, la nostra spontaneità.
È la vostra forza, no, ragazzi? Poi, meglio poco, ma ha fatto bene, vero?
Esatto.
Dai. Giusto.
Bene, Simone, che dire, se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio tantissimo, è sempre un onore, un piacere sentirti a 20 in puntata, perché elevi la qualità all'ennesima potenza.
Decisamente.
Ti ringrazio.
Scusa, cioè, chicche così che ci hai raccontato stasera, onestamente... Secondo me anche gli stessi autori dicono, cazzo è vero, abbiamo fatto quella cosa lì nell'84.
Sì, manco loro se lo ricordano.
Infatti, quello è vero. Quei tempi lì sono veramente pregni di eventi, di testimonianze. Guarda, come ho detto prima, fortunatamente tantissime testimonianze, perché i protagonisti sono bene o male ancora vivi. E poi più che altro, come ho detto prima, Atari era un'azienda ormai strutturata, ormai dove i promemoria e memorandum viaggiavano, quindi... C'è tante cose su cui basarsi per poi...
Ma poi, come hai detto anche tu, erano anni pionieristici, quindi... Già il fatto che questo motore grafico qua per iRobot doveva essere un gioco di guida, poi si è trasformato in mille altre cose, era proprio... Tentavano, avevano mille idee...
Ma infatti era il punto di forza della sezione arcade, perché Atari era proprio divisa nettamente in due. Te fai conto, sempre nella biografia di Howard Scott Washrov, no, che sto traducendo, lui dice che entra in Atari nell'81, e lo accoglie il suo direttore, gli dice benvenuto in Atari, lo accoglie e gli fa già capire che si fuma tranquillamente gli spinelli a giro, quindi già lì. Però mentre glielo dice, gli dice si stava meglio prima quando c'era lui, e lo sapete chi è lui?
Sì.
Lui è Nolan, capito? Sì. Già lì nel 91 dice però cioè, le cose stanno peggiorando, capite? Cioè, c'è gente che fuma a giro, che fa casino, gente che cammina sulle pareti e picchia la testa contro gli irrigatori, quelli antincendio, però si stava meglio prima, quindi già c'era una parabola. Invece nella sezione arcade, nella parte arcade, lì era proprio un feudo chiuso, perché lì combattevano fermamente la gestione del marketing e di Kassar, proprio c'era un... Era gente poi che se lo poteva permettere, perché erano quelli che bene o male portavano sempre soldi. Il grosso, il fatturato arrivava dalla sala giochi, quindi erano importanti, erano esperti, perché erano lì dalla prima ora portati dentro da Bushnell o subito dopo, venuti subito dopo. E quindi avevano ancora quel mood addosso dell'era dell'acquario, no? Quello che l'imprinting che aveva dato Bushnell all'azienda. Quindi era un casino domarli, capito? Erano proprio duri. E anche per quello che poi dopo hanno continuato per gli affari suoi con Atari Games con discreto successo, perché sapevano come si faceva, ecco. Sapevano come... Non era gente che si esauriva con un semplice cambio di gestione, ecco. Beh, bello,
Molto
molto
molto.
bello. Grazie. Applauso.
Bravo, bravo. Grazie Atari.
Grazie, Atari. Bravi tutti.
Beh, c'è un motivo per cui fanno ancora le magliette di Atari. Comunque ha segnato un'epoca. A parte il logo bellissimo, che è molto stiloso, quindi la maglietta viene
Sì.
facile, però.
Guarda, ho intervistato l'altra settimana Massimiliano Di Marco del podcast Insert Coin e siamo andati a parlare di Atari, che poi tra l'altro lui domenica scorsa ha fatto una puntata del podcast proprio su Atari, perché mentre eravamo lì che si parlava mi diceva, però Atari è un argomento interessante perché
Ah,
bisognerebbe
lo dici a
capire
me.
cos'è Atari adesso. È vero Massimiliano, è vero. E infatti lui proprio ci ha fatto la puntata e mi diceva che infatti Atari è tuttora, anche se poi alla fine di concreto c'ha poco alle spalle, ora poi davvero ora è una bottega della ferramenta in confronto a quello che era prima, ma anche in confronto a tutti gli altri competitor sul mercato, è la bottega del calzolaio a confronto. È comunque un marchio super riconosciuto, uno dei marchi più riconoscibili e riconosciuti al mondo. E perché è un simbolo, è ancora un simbolo, nonostante tutto, tutto quello che ha rappresentato. E ovviamente l'Atari di adesso gioca su quello, sulla nostalgia, sul riproporre. Anche se devo essere onesto, la nuova gestione Rosen mi piace un sacco perché finalmente ha spostato il focus da tutte le cripto, anche se non le ha abbandonate purtroppo, però il focus l'ha concentrato molto sul gaming, cioè su riproporre i giochi reimmaginati, su riproporre anche provare a fare qualcosa di nuovo, ovviamente con le poche risorse di cui dispone Atari adesso, perché alla fine è un'azienda di una trentina, meno di una trentina di persone, cioè, e gli introiti gli arrivano dalle magliette, fondamentalmente, e dagli azionisti magnanimi che se la sentono ancora di scommetterci anno dopo anno, capito? Però, ad esempio, a Cardi Minter a me piace tantissimo. Io mi ci sono sfondato, ragazzi, a giocarci. L'ho finito addirittura. Beh, io finisco tutti i giochi di Minter per principio. Però è bellissimo. Ho trovato molto bello, bellissimo. Magari continuassero a sfornare questo tipo di videogiochi. Cioè, idee vecchie ma riproposte in chiave moderna. Stupendo. Penso che sia la strada giusta. Speriamo che gli porti qualche soldino.
Eh sì, è
Speriamo.
tutto quello, bisogna vedere quanto poi incassano questa cosa.
Quanto poi fino c'è il ritorno, no? A fare tutte queste cose. Però, sai, alla fine, meglio che star fermi, non
Ah,
far
sì.
niente, proporre le solite collection di vecchi giochi, aspettare l'introito dell'ennesima maglietta, insomma, meglio morire combattendo, no? Io penso, piuttosto che aspettare che ti vengano a far fuori
Sì, vero, vero.
nell'angolino.
A proposito, già che ti chiedo, il discorso dell'Atari che volevano riproporlo è andato tutto la console. Sai che dovevano fare la riedizione.
Sì, ma quel progetto lì è prima cosa nato male,
È
cresciuto
andato.
peggio, però è già tanto che è nato, perché io non ci avrei, cioè, guarda, avevo veramente dei dubbi fortissimi che l'Atari VCS arrivasse effettivamente sul mercato. Anzi, a quel tempo tutti dicevano ah, a tutti LOL,
Sì.
LOL, arriverà, tanto arriva amico, vi fa il culo, ve lo ricordate? Amico
Sì,
di
sì, sì.
Intellivision. E poi alla fine della fiera Intellivision e Amico sono falliti. I preordini, chi l'aveva fatti, l'ha preso nel fiocco perché probabilmente non lo vedrà mai e sono stati i soldi buttati via. Atari è stata l'unica che alla fine effettivamente è arrivata e ha dato a coloro che hanno finanziato la console che volevano.
Ah,
E
ok.
certo, però è durata poco perché le vendite a quel prezzo che l'hanno messa sono stratosferiche, non giustificano assolutamente una macchina del genere di essere acquistata. E E quindi hanno scelto di frizzare la produzione e per me hanno fatto bene, perché quando un progetto nasce così incerto, senza una chiara prospettiva davanti, è inutile prenderci in giro,
No, era un fallimento ormai, cioè,
no?
come l'avevano presentata, proprio era una roba improponibile.
E rimarrà il pezzo da collezionisti. No, ora le poche copie che sono in giro se le tengono stretto i collezionisti, sono un pezzo della storia del marchio, i prezzi saranno altissimi per chi vuole comprare, poi loro ora comunque vedo che sono concentrati più che altro sulla produzione di videogiochi. E è bene così, ma fate i videogiochi o fateli fare a chi li sa fare per voi. Ecco, va bene così. Finora hanno azzeccato un colpaccio che è la collection, quella per i 50 anni, la Atari Anniversary, che è bellissima e si è dimostrato il titolo che hanno venduto di più in assoluto, quindi le vendite hanno remunerato. Il progetto di Minter con HR, la critica lo sta ancora usannando tuttora, è bellissimo. Io che da giocatore ti dico che è tantissima roba, molto bello. Vediamo se hanno la forza di proseguire su questa strada, anche perché l'alternativa non c'è. L'alternativa che fai? Muori piano piano nell'angolo. Hanno comprato uno studio, visto? Il Night Dive, 2 settimane fa, hanno acquisito uno studio specializzato, tra l'altro, com'era? Stavano facendo la conversione di un titolo, Enrico, te lo ricordi? Di una riproposizione.
Sì, che so che avevano fatto un titolo famoso.
Sì, insomma, loro comunque hanno questo motore grafico.
System Shock.
Esatto, facevano il remake di System Shock, l'hanno fatto, mi sembra. Insomma, hanno le carte in regola appunto per rimodernare i vecchi titoli. Si dicono che sono specializzati a far quello, quindi ha anche una ragione il fatto per il quale sono stati acquisiti da Atari. Probabilmente hanno in mente di delegargli qualche lavoretto, no? Di riammodernamento. Qualche IP, mi lo danno a loro, fatecelo un po' in versione moderna. Chissà. Però ecco, uno studio ora ce
Beh,
l'ha.
bene, bene, allora gli
Tecnicamente.
auguriamo ogni bene.
Eh sì. Grande Wade
Grazie.
Rosen. Ragazzi, Simone, grazie ancora. Sei sempre il super benvenuto qui quando vorrai
Grazie,
farti
grazie, grazie. La
rintrappolare.
sedia
Grazie
ce
per
l'hai?
tutto quello che ci hai insegnato.
La sedia ce l'ho al mio posto,
Un
quello è il
po'
mio
diventa
posto.
poltrona anche.
Vi
Bene.
ringrazio, intrappolati. Allora ci sentiamo alla prossima puntata, al prossimo titolo. Cercherò di schiodarmi dall'83, ma non
85
vi prometto
almeno, un
niente.
80...
Puoi andare anche
Natale
82-81.
84 almeno, dai. Giusto per...
Ok, appena trovo qualcosa di veramente degno della qualità di questo super podcast, ok?
Grazie. Ciao.
Alla
Ciao.
prossima. Ciao ciao.
Ciao a tutti.